Stasera è intitolato così: Noè, Daniele e Giobbe, un terzetto inutile, tre uomini inutili, punto interrogativo. Dico questo perché c'è un capitolo del capitolo 14 di Ezechiele in cui si propone in qualche modo indiretto proprio questa domanda. Quindi vado a Ezechiele 14, al versetto 13, leggo il versetto 12, scusate, leggo il passaggio da 12 a 23. Dice questo la parola: la parola dell'Eterno mi fu ancora rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, se un padre peccasse contro di me, commettendo qualche prevaricazione, e io stendessi la mia mano contro di lui, e gli spezzassi il sostegno del pane, e gli mandassi contro la fame, e ne sterminassi uomini e bestie, e in mezzo ad esso si trovassero questi tre uomini, Noè, Daniele e Giobbe, questi uomini non salverebbero che le loro persone per la loro giustizia, dice il Signore l'Eterno. Se io facessi passare per quel paese delle male bestie, prima ha parlato di fame, adesso male bestie, che lo spopolasse e sì che esso rimanesse un deserto dove nessuno passasse più a motivo di quelle bestie, e se in mezzo ad esso si trovassero quei tre uomini, come è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, essi non salverebbero né figliuoli né figliuole, essi soltanto sarebbero salvati, ma il paese rimarrebbe desolato. O se io facessi venire la spada contro quel paese e dicessi: passi la spada per il paese, in guisa che ne sterminasse uomini e bestie, se in mezzo ad esso si trovassero quei tre uomini, come è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, essi non salverebbero né figliuoli né figliuole, ma essi soltanto sarebbero salvati. O se contro quel paese mandassi la peste e riversassi su di esso il mio furore fino al sangue per sterminare uomini e bestie, se in mezzo ad esso si trovassero Noè, Daniele e Giobbe, come è vero che io vivo, dice il Signore, essi non salverebbero né figliuoli né figliuole, non salverebbero che le loro persone per la loro giustizia. Perché così parla il Signore, l'Eterno. Non altrimenti avverrà quando manderò contro Gerusalemme i miei quattro tremendi giudizi, che sono quelli che ho detto prima poi, la spada, la fame, le male bestie, la peste per sterminare uomini e bestie. Ma ecco, ne scamperà un residuo dei figliuoli e delle figliuole che saranno menati fuori, che giungeranno a voi, e di cui voi vedrete la condotta e le azioni, e allora vi consolerete del male che io faccio venire su Gerusalemme, di tutto quello che faccio venire su di lei. Essi vi consoleranno quando vedrete la loro condotta, vedrete, è scritto, sì, vedete la loro condotta e le loro azioni, e riconoscerete che non senza ragione io faccio quello che faccio contro di lei, dice il Signore l'Eterno. E il senso di fondo di questo messaggio è che prende tre uomini ad esempio, ed è su quelli che io voglio poi focalizzare il mio dire successivo, Noè, Daniele e Giobbe, e dei quali non dice che sono radiati, dice però che se si fossero in mezzo a quel popolo, quando c'è la spada, quando c'è la fame, quando ci sono tutte queste terribili situazioni, non salverebbero che se stessi. Cioè non avrebbe effetto sul popolo la loro presenza come uomini che sono stati uomini esemplari nel rapporto con il Signore. E quindi questo sposta l'attenzione, vuole spostare l'attenzione su questo fatto, che soltanto quando il Signore lo dice che una tal persona ha un ruolo verso altri, allora funziona. Ma altrimenti bisogna che ciascuno pensi per se stesso. Questi sono uomini particolari e hanno tutti e tre un valore, dopo esamineremo proprio questo aspetto, perché sceglie quei tre lì. Però arriva al versetto 22 dove dice: ma ecco, ne scamperà un residuo. Cioè vuol dire la presenza di altri uomini, per quanto santi, non serve a niente. Ma però dice che, ecco, ne scamperà un residuo dei figlioli, e dei figlioli saranno menati fuori. Perché? Perché quella è una cosa che faccio io. Cioè non contate sugli uomini. Qui sono io che farò scampare un residuo. Cioè, e sono sempre io l'autore delle cose. Non confidate sulla presenza di uomini particolari, a meno che non ci sia una rivelazione. Qui non lo dice. Quindi ci vuole dirottare dal pensare che, voleva dirottare gli israeliti, gli abitanti di Gerusalemme, dal pensare che se ci fossero degli uomini, se c'erano degli uomini per bene, non quei tre lì insieme, tanto perché c'è una bella differenza di epoche fra l'uno e l'altro, dovete considerare Dio, dovete considerare me. Sono io che mando una certa situazione, io che traggo dalla popolazione un residuo in base a criteri che conosco solo io e che comunque dalla mia parola vi potete conoscere. Questo è il messaggio. E vi dice infatti, rileggo gli ultimi versetti da 22 e 23, ma ecco, ne scamperà un residuo, cioè non distruggo, ma non contate sugli uomini, ne scamperà un residuo dei figlioli e delle figliole che saranno menati fuori, che giungeranno a voi e di cui vedrete la condotta e le azioni. E allora vi consolerete del male che io faccio venire a Gerusalemme, di tutto quello che faccio venire su di lei. Essi vi consoleranno, ed essi sono quei figlioli e figliole residui, quando vedrete la loro condotta e le loro azioni e riconoscerete che non senza ragione io faccio quello che faccio contro di lei, contro Gerusalemme, dice il Signore l'Eterno. In sostanza sta dicendo, le mie sono decisioni superiori. Se io decido che ci debba essere qualche cosa collegata alla presenza di persone che voi particolarmente prendete in considerazione, ok, ma se io non lo decido non c'è niente da fare, dovete rispondere ciascuno per conto vostro. Chiuso questo aspetto, io mi sposto a fare un'analisi con voi che ho prima fatto per mio conto, perché ha scelto Noè, Daniele e Giobbe come personaggi. E quindi guardiamo un pochettino le caratteristiche di questi tre personaggi e le epoche in cui hanno vissuto, che cosa è successo nella loro vita. Partendo dunque da Noè, dice queste cose. Anzi, torno un attimo indietro. Nel dare questa spiegazione, quello che cerco di dire è che in qualche modo dobbiamo considerarci una piccola Gerusalemme anche noi. Quindi trasferiamo queste che sono parole che sono dette a proposito di un fatto storico o di eventi storici, ha detto la fame, la spada, la peste e così via, guardiamo noi come nostra Chiesa. E allora, Dio si aspetta che noi siamo uomini e donne come Noè, Daniele e Giobbe, perché li ha tirati fuori come campioni, però non li ha tirati fuori come campioni che hanno un effetto diretto sugli altri, ma li ha tirati fuori come campioni. Allora, qual è la ragione per cui ha scelto questi? Per quali aspetti di campioni? Dobbiamo allora fare una prima panoramica. Noè, in pratica, è antidiluviano, sì, poi è passato, ma è antidiluviano. Ha le caratteristiche di un uomo antediluviano, l'unico che il Signore ha visto che fosse giusto. Poi dopo, se prendiamo Daniele, ha le caratteristiche invece di un uomo grandemente fedele a Dio, sì, da principio, che ha cambiato la storia. È la storia riferita alle vicende di Nebuchadnezzar, però ha cambiato la storia. E il terzo caso è quello di Giobbe, che è quello che in qualche modo ci interessa di più, perché è quello, diciamo, di un buon uomo comune. Perché è partito che era un buon uomo, era religioso, faceva tutto, faceva qui, faceva là, ma il Signore l'ha trattato pesantemente. Quanti di noi possono dire che in maniera più o meno pesante, nonostante ciascuno di noi possa dire, ma io sono abbastanza bravo, insomma, no? in realtà il Signore provvede almeno in certi momenti, non come è stato per Giobbe, che io sappia, ma in certi momenti provvede a qualche cosa che è duro e che però, dobbiamo ricordarlo subito, è regolato nei cieli. Ricordiamoci cosa dice subito ai primi capitoli 1 e 2 di Giobbe, che c'è un discorso con il maligno che vuole istigare e vedere di far soffrire il caro Giobbe, e il Signore gli dice sì, ma fin qui. Rallegriamoci, perché anche quando nella nostra vita ci sono delle situazioni dolorose e difficili che dobbiamo affrontare, se siamo degli uomini, come adesso andremo a vedere, in questo caso particolare Giobbe, rallegriamoci fin qui. E se dice il Signore fin qui, è che sa che fin lì possiamo permetterci, abbiamo i numeri sufficienti per affrontare la situazione che ci propone. Allora, vediamo quali sono le caratteristiche di Noè. Vado evidentemente in Genesi al capitolo 6 e all'inizio del 7, e troviamo una cosa particolare che ci deve sempre rallegrare. Genesi 6, sappiamo che alla fine, cioè il versetto 8, Genesi 6, 8 dice ma, vi ricordate quanto ho insistito sui ma di Dio? Ma, che sono dei decreti, ma Noè trovò grazia agli occhi di Dio. Trovò grazia agli occhi di Dio. E subito dopo, versetto 9, questa è la posterità di Noè, lasciamo stare un attimo, Noè fu un uomo giusto, integro, ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. La sua giustizia per la quale ha trovato grazia è che era un uomo, come devo dire, timorato, ma sottolineo una cosa, ai suoi tempi. Se avesse vissuto in un'epoca diversa non sarebbe stato sufficientemente timorato, forse. Ma il senso di fondo è proprio questo, che nei limiti della rivelazione di quel tempo, lui era un uomo che Dio ha ritenuto giusto. Allora, guardiamo anche la nostra vita, perché al di là del tempo, può essere anche nelle nostre situazioni, che il Signore, conoscendoci, ci può ritenere giusti anche se abbiamo fatto, stiamo facendo qualcosa di sbagliato, ma perché non abbiamo una rivelazione. Però, come è successo per noi, succederà per noi che userà quelle situazioni proprio per farci vedere più avanti, passare a un livello di rivelazione che al momento non abbiamo. E con chi è che ha fatto così? Su! L'ho appena chiamato, con Giobbe l'ha fatto. Giobbe ti fa un'enorme scuola, sono 42 capitoli, in cui ci fa vedere proprio questo aspetto. Perché anche di Giobbe è detto all'inizio che era andiamo a leggere le parole esatte, che era retto e, vediamo un po', dice, quest'uomo era integro, retto, temeva Dio e fuggiva il male. Uno direbbe, perfetto, un campione. Sì, è vero, sono tutti aggettivi giusti, ma sono sempre collocati in relazione al contesto di vita e di sviluppo della conoscenza in generale della persona in particolare. Però anche qui vedete che compare una parola che era già comparsa anche per Noè. Infatti per Noè abbiamo detto Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. E qua ritorna a dire integro, quest'uomo era integro, è retto, temeva Dio e fuggiva il male. Cosa vuol dire integro? Non è come integro nel pane integrale, ma vuol dire cioè che era una persona che non aveva doppiezze nel suo cuore. Era come può essere un bambino piccolo, non ha ancora idea di dire le bugie o qualcosa del genere, no? Ecco, era integro all'epoca. Noè, siamo circa nel 2500 avanti Cristo, era integro Giobbe, che sembra essere vissuto circa 500-600 anni dopo, circa, comunque era post-diluviano, tanto per capirci, era integro. Allora questo punto dell'integrità vale tuttora. A chi anche il Signore più avanti dirà dell'integrità? Abramo, ad Abramo gli dice, cammina la mia presenza e si integro, e continua a dirlo anche a noi. Cioè questa caratteristica è una caratteristica che deve essere proprio come una base, un pavimento su cui ci camminiamo, tuttora integra. È chiaro che nel momento in cui il Signore porta avanti la rivelazione, ci porterà a poter dire, come hanno detto altri uomini, anche Davide dice che era integro, però a un certo punto ha fatto qualcosa, ho peccato. E cosa dice, sto anticipando per dare un senso panoramico, e cosa dice Giobbe alla fine del libro, al capitolo 42, dice, lo prendo direttamente perché le parole sono pesate e non voglio sparpagliarle amaramente, ma dice, sì, chi è colui, sono 42:3, chi è colui che senza intendimento fusca un tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo, ed era integro nel dire non lo capivo, il Signore non lo punisce mica, non lo capivo, è la verità. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. De, ascoltami, io parlerò, io ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha veduto, perciò mi ritiro, mi ritratto, mi pento sulla polvere e sulla cenere. E con questo cosa è successo? Portato su, perché il Signore, attraverso una difficile, lunga, doloroso trattamento, ha portato quest'uomo a capire. E anticipo anche un attimo, perché dopo vorrei vedere di estendere un po' meglio, il carattere invece di Daniele. Allora andiamo a prendere il libro di Daniele, leggiamo, è più misterioso in qualche modo il libro di Daniele, ma si vedono lo stesso i tratti caratterizzanti l'uomo. Sono ovviamente in Daniele, leggo i versetti 8-12 del capitolo 1. Prima dice una cosa un po' fatto storico, un inquadramento storico, ma il versetto 8 dice: e Daniele, io l'ho sottolineato perché mi sembra sia il cuore della situazione, prese in cuore suo la risoluzione. Ha preso una decisione a fronte di un evento che gli diceva fate così, lui ne ha preso uno, dice no, io non faccio così. Cioè la fermezza della risoluzione, presa la risoluzione di non contaminarsi con le bevande del re e col vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Dio fece trovare a Daniele la grazia. Ecco, ha preso una risoluzione a favore di Dio, Dio gli fa trovare grazia presso il capo degli eunuchi, il quale gli concede questa alternativa, che è in disobbedienza al Nebuchadnezzar. E conosciamo quest'uomo, Nebuchadnezzar non era molto tenero quando qualcuno lo contraddiva, e quindi invece qui c'è un capo, il capo degli eunuchi, che lo contraddice. Ma il Signore gli ha fatto trovare grazia perché lui, Daniele, non voleva contaminarsi. Prese una risoluzione. Questo è il punto forte, cioè da ricordare. Prendere una risoluzione. Se è una risoluzione per onorare il Signore poi trova le vie per far sì che la riusciamo a portare a conclusione. Detto questo, allora allargo un pochettino la visione dei caratteri. Se torniamo a Noè, Noè era un uomo semplice, molto semplice, però aveva una sua integrità, una sua rettitudine e aveva una coscienza di Dio. E quindi era un uomo con un valore agli occhi di Dio, anche se era in mezzo a un'umanità sostanzialmente corrotta, ma quello non era corrotto, era integro, ha fatto degli sbagli anche lui, ma era un uomo integro. E allora cosa succede di Noè? Che il Dio stabilisce, sono in Genesi 6:18, stabilisce un patto con te e tu entrerai nell'arca, i tuoi figli, eccetera, eccetera. C'è a questo punto un rapporto immediato, diretto, fra Dio e questo uomo. E gli dice, tu, io stabilirò più che il contenuto, stabilirò un patto con te. Abbiamo coscienza di come il patto è una cosa che è diventata sempre di più grande, di enorme valore, perché anche noi abbiamo fatto un patto con Dio. Questo l'ha fatto sulla base della integrità a quei tempi. Cioè, questo, nello stato dell'umanità, è un uomo speciale. Con lui posso provare. E ha fatto questo patto. Al capitolo 7, il versetto 1, dice: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, poiché ti ho veduto giusto nel mio cospetto, e insiste, in questa generazione. Dove generazione non intende dire la famiglia, ma intende dire la generazione antidiluviana, perché qui non è ancora venuto un diluvio. La generazione post-diluviana, di cui facciamo ancora parte, è ad un altro rango. Se avessimo oggi fosse richiesta una situazione di maturità come quella che risulta da qui, una maturità elementare, non sarebbe abbastanza. Il Signore ci ha dato tanta altra rivelazione dopo che non possiamo contentarci di così. A meno che non siamo delle persone che abbiamo vissuto, come posso dire, come selvaggi più o meno isolati in un angoletto della foresta, dite dove, dell'Amazzonia, e c'è un'onestà di fondo, come era quella di Noè, e che vediamo girando la pagina al capitolo 8 sempre della Genesi, dove avviene lo sbarco, e al versetto 9 dice: e Noè edificò un altare all'Eterno, prese d'ogni specie di animali puri e di ogni specie di uccelli puri, e offrì olocausti sull'altare, e l'Eterno sentì un odore soave. Cioè, aveva un senso di qualcuno di sopra, e ha fatto quello che aveva fatto anche Abele e Caino, in sostanza. Hanno preso del meglio di quello che avevano e l'avevano offerto. Questo usciva da una barca, un barcone, cos'era, in cui non c'era più niente. Adesso stava ricominciando a crescere l'erbetta, ma di animali c'erano soltanto quelli che aveva portato dietro lui. Erano in qualche modo ancora una sua ricchezza, perché non sapeva, in linea di massima, posso immaginare che appena sceso ci fossero già tanti altri animali che possiamo mangiare, quelli piuttosto che gli altri. Ha avuto il concetto di un rendimento di grazie verso il Signore, e il Signore l'ha onorato. Si è sentito un odore soave. E l'Eterno disse in cuor suo: io non maledirò più la terra a cagione dell'uomo, poiché i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza. Quindi, se vogliamo, possiamo dirlo in termini che non vogliono essere dispregiativi, un buon selvaggio onesto, non so, integro, selvaggio nel senso che era una parte, un uomo caratterizzato da qualcosa che non viene descritto nella parola, perché, cioè, salvo che quel tanto di descrittivo che c'è nel capitolo 4, che tutto sommato è negativo, e cioè la discendenza di Caino, a questo punto compare la uccisione, la bigamia, no? La corruzione, quella corruzione che poi il Signore ha voluto distruggere. Quindi era un uomo semplice, proprio un uomo semplice, ma aveva un senso di rapporto con Dio, e per questo è stato destinato a assolvere questo compito. E vediamo anche come nella onestà, nell'integrità dell'uomo c'erano alcuni concetti. Uno di questi era: quale l'autorità del padre sui figli, sulla moglie? Ce l'aveva. Perché per via di questo concetto che era arrivato fino a lui, nonostante fossero passati 1500 anni da Eden, lui aveva questo concetto. Tant'è che il Signore, appunto, nell'arca ha messo la moglie, ha messo i tre figli e le mogli di ciascuno dei tre. Non solo, quando appena sbarcato si è ubriacato, cosa è successo? È successo che questo affronto che il figlio Cam ha fatto a suo padre gli è costato una maledizione da parte del padre, maledizione che tuttora c'è, tuttora c'è. Altre volte l'abbiamo ricordato, perché la maledizione di Cam in pratica è di tutti i discendenti camiti, che sono sostanzialmente gli africani. Circa, poi dopo adesso c'è un sacco di movimenti, ma grosso modo è così. Voglio dire allora che se prendiamo in considerazione Noè, cos'ho il foglio dove si parla di Noè, l'ho perso. No, si parla però, se devo fare una sorta di sintesi del carattere di Noè, era un uomo naturalmente semplice, un uomo semplice, pulito, isolato, come se fosse un selvaggio, nel senso che non aveva delle corruzioni provenienti da altri, nonostante ci fosse stato in mezzo, perché il Signore ha messo tutto sott'acqua proprio per la corruzione. E poi dunque cosa aveva? È che Dio gli riconosce questo carattere, cioè la integrità coerente con il tempo e il contesto della vita di allora, una buona coscienza della divinità, perché la rispettava, perché ha offerto il rendimento di grazie di essere riuscito a sbarcare, e la volontaria correttezza di condotta di vita, per quello che dicevo adesso, rispetto dell'autorità, i figli, la moglie, tutte queste cose qua. E a conclusione finale di questa valutazione che Dio dà, positiva, che Dio dà di Noè, cosa fa? Fa un patto, direttamente, personalmente, fa un patto con Noè, patto sul quale siamo ancora noi sotto, è ancora in viaggio. Noi siamo ancora sotto quel patto lì. Perché? Perché è il patto che non avrebbe mai più distrutto l'umanità sotto l'acqua. Verrà distrutta ancora, ma non sotto l'acqua. Allora, la figura di Noè è qui richiamata come un uomo semplice, ma con onestà di cuore, istintiva e pura. Allora, torniamo al caso che arrivi la peste, la spada, tutte quelle cose che abbiamo detto prima. Se ci sono in mezzo alla città degli uomini che hanno la purezza istintiva, semplice, forse infantile, di Noè, salveranno la loro vita, ma non saranno utili per portare salvezza anche ad altri. Cioè anche un buon uomo, così come il Signore l'ha riconosciuto Noè, non è che serva se non ha avuto l'ordine e l'incarico di essere portare liberazione per altri. A questo punto faccio una domanda: perché secondo voi è successo che nella narrazione che ho letto, quella di Ezechiele, dice come sequenza, dice: se si trovano questi uomini, dice Noè, Daniele e Giobbe, che temporalmente non sono in ordine, perché Noè va bene, è circa 2005 ante, Daniele è circa 500-600 ante, ma Giobbe è prima, sembra che Giobbe abbia vissuto attorno al 1900-2000, quindi come sequenza temporale sarebbero Giobbe, sarebbe Noè, Giobbe e Daniele, e invece Daniele viene messo a metà. Perché? Mi sono chiesto perché. Allora sono andato a vedere che tipo di persona è Daniele, che cosa, in che modo ci viene inquadrato. Qualcosa l'ho già detto, ma poi se andiamo avanti nella storia, oltre ad avere preso la risoluzione, e quando prese quella risoluzione quanti anni aveva secondo voi? Io ho detto una quindicina, 15-16 anni, erano dei ragazzi quelli, no? E per questa decisione che ha preso, torno adesso a Daniele, mi faccio correre un po' su e giù nella parola. Troviamo che al capitolo 2:20, dopo che è stata superata 2:20 di Daniele, dopo che è stata superata la prova per cui erano tutti belli, più grassi, più robusti, che stavano bene degli altri, quindi si è pareggiata quella situazione lì, quindi Daniele ha agito correttamente, è stato premiato da questo punto di vista, interpreta il sogno del re Nebuchadnezzar. Interpreta il sogno. Lo interpreta sulla base di che? Evidentemente una rivelazione del Signore. È il Signore che gli dà una rivelazione. Allora, a fronte di una risoluzione che ha preso di essere, pur essendo un ragazzo, di essere fedele al Signore, il Signore lo demanda a fare una rivelazione fortemente significativa e imperativa, perché riguarda direttamente la persona di Nebuchadnezzar, che, come conosciamo, non era, l'ho già detto, un ragazzino tranquillo, era piuttosto deciso, no? E aggressivo. Ebbene, allora, noi troviamo che qui al capitolo 2 e al versetto 20 ho segnato, il 20 perché? Sì, c'è la rivelazione e Daniele che ringrazia Dio, dice: sia benedetto il nome di Dio l'eternità in eternità, perché a Lui appartengono la sapienza e la forza. Egli muta i tempi e le stagioni, depone i re e li stabilisce, dà la sapienza ai savi, la scienza a quelli che hanno intelletto. Egli rivela le cose profonde e occulte, conosce ciò che è nelle tenebre e la luce dimora in Lui. E quindi ha fatto questa preghiera di rendimento di grazie, perché la sua testa si è illuminata. Qui al versetto 24 entrò da Arioc, che era un guardiozzo, non lo so, e dice: sì, vado dal re. E espone la rivelazione che aveva ricevuto. E quindi assume un valore anche in faccia a Nebuchadnezzar. È importante, perché Nebuchadnezzar si trova a avere una risposta per la quale era agitato, per non capire cosa fosse. Ma allora andiamo al capitolo 3, dove vediamo che c'è l'episodio della fornace. Lo conosciamo, non vado nei dettagli, prendo però i passi che mi servono. E qui sono i tre, Shadrach, Meshach ed Abednego, i quali rispondono al re dicendo... Sono 3:16. O Nebuchadnezzar, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo. Ci vuole del coraggio, eh? Difatti questo si è arrabbiato subito. Ecco, il nostro Dio che noi serviamo è potente da liberarci e ci libererà. Ci libererà. Che certezza, mamma mia. Ci libererà dalla fornace, del fuoco ardente e dalla tua mano. Sappiamo come sono andate le cose, e arriviamo al punto in cui questi ragazzi escono dalla fornace, che non puzzavano di fumo, che stavano benone tutti quanti. Sono quindi al versetto 28 dello stesso capitolo 3. Nebuchadnezzar prese a dire: benedetto sia l'Iddio di Shacra, di Mesach, di Abnego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in Lui. E cosa segue? Sono al versetto 29. Perciò io qui in Nebuchadnezzar, faccio questo decreto. Gli piaceva molto fare dei decreti. Decreto che chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, dirà male dell'Iddio di questi tre, sia fatto a pezzi la sua casa, sia ridotto in un immondezzaio. Allora, anche qui vediamo che una decisione l'aveva presa Daniele. Qui invece una decisione molto più pesante la prendo con gli altri tre, perché gli dico: no, noi non facciamo il città, buttaci pur dentro perché il Signore ci tira fuori. Ci vuole del coraggio, però dei ragazzi anche quelli, no? Più o meno la stessa età. E Nebuchadnezzar, che era un burbero, era un aggressivo, però in fin dei conti era onesto. Dice, ha visto questa situazione, dice: sia benedetto il Dio di Shadrach, eccetera, e siccome io sono un re, d'ordine che si faccia così. modificando qualche cosa in favore, rispetto alle sue leggi normali, in favore di, questo, di ciò che questi ragazzi hanno dimostrato. Poi c'è il capitolo 4, il sogno dell'albero, interpretato sempre da Daniele, l'albero di Nebuchadnezzar, con il quale aveva fatto il sogno, era agitato, però aveva capito che quei ragazzi lì sapevano qualche cosa di più, avevano un Dio che parlava loro e di realtà visibili, oggettivamente visibili, lo manda a chiamare e Daniele glielo svela e non gli dice delle cose carine, perché dice: oh, guarda che tu fra per un po' di tempo sarai tranciato come una pianta, ti verranno i peli addosso, perderai tutta la tua potenza. Questa situazione durerà per 7 anni, mi sembra che dica, e al termine dei 7 anni ti ritornerà un po' di buon senso e il Signore ti ristabilirà. Salto un attimo questa parte perché sennò il tempo mi scappa. Arrivo al versetto capitolo 4, versetto 37. Io, Nebuchadnezzar, lodo, esalto e glorifico il Re del Cielo perché tutte le sue opere sono verità e la sua giustizia. Ha fatto un altro passo, perché prima faceva riferimento al Dio di quelli là. Adesso è sparito che sia Dio di quelli là. Sì, lo è, ma è diventato anche suo. Dice: io ti lodo direttamente. Non dà ordini perché altri facciano. Parla di se stesso. C'è l'episodio successivo al capitolo 5 del Belsazzar che ha un atteggiamento sprezzante, perché usa l'oro del tempio che avevano rubato da Gerusalemme per un uso profano, per libazioni fra amici e amiche, facciamo una bella bevuta, mentre erano destinati a cose molto diverse. Il Signore interviene immediatamente, perché quella sera stessa chiama prima di tutto il solito Daniele, il quale interpreta e gli dice perché, e quella stessa notte muore. Poi andiamo avanti, c'è il capitolo 6, quello della fossa dei leoni. Allora la fossa dei leoni, sappiamo, Dario non era così aggressivo come era Nebuchadnezzar, ma intanto evidentemente qui passano degli anni, perché Daniele ha vissuto quasi 100 anni. Io ho preso delle date che ho letto da qualche altra parte, l'episodio iniziale, quando erano ragazzi di 15 anni, erano nel 600 e 609 avanti Cristo. Qui siamo nell'episodio di Daniele della Fossa dei Leoni, siamo attorno al 535, quindi sono passati 80 anni grosso modo, se non sono esatti, siamo lì. Quindi non è descritto tutto il resto ancora di cosa ha fatto, ma chissà quante altre cose ha fatto, perché frattanto Daniele era diventato un'autorità. Non sto a commentare più avanti, conosciamo il fatto che a un certo punto non capiva certe cose, ha aperto la finestra, pregava tutti i giorni, mezzogiorno, l'hanno preso, insomma, ce n'è ancora. Ma mi fermo sulla fossa dei leoni, perché Dario, che era un uomo più tranquillo, e si è lasciato un po' prendere la mano da questi soggetti, questi capi, che attraverso un giro volevano ancora una volta prendersela con Daniele. Sono al capitolo 6 e lo costringono a prendere una decisione, questi costringono il re a prendere una decisione contro Daniele. Sono al capitolo 6, versetto 14, e dice il re Dario: quando ebbe udito questo, il re ne fu dolentissimo e si mise in cuore di liberare Daniele, e fino al tramonto del sole fece di tutto per salvarlo. Allora, anche qui, quello che avevano fatto, si mise in cuore Daniele, ragazzetto, di non mangiare, adesso questo è cresciuto, è andato in mano a un uomo potente, era Dario. Si mise in cuore, gli ha passato un profumo di conoscenza di Dio che questo non aveva assolutamente. al versetto 16, a metà del versetto 16, il re parlò a Daniele e gli disse: l'Iddio tuo che tu servi del continuo sarà quegli che ti libererà. Ma guarda un po', prima queste frasi qua le dicevano ti libererà con una sorta di sicurezza, l'avevano detto quei ragazzi, ma adesso è entrato nel cuore di quest'uomo. Cioè c'è stato un passaggio di fede che questi ragazzi, parliamo di 70-80 anni, va bene, però sono riusciti a fargliela passare, è cresciuto. Poi cosa ha fatto questo re? Nel versetto 18 il re se ne andò al suo palazzo, passò la notte in digiuno, e non si fece venire alcuna concubina e il sonno fuggì da lui. Quindi probabilmente pregò, non lo dice, però la mattina, come fu tempo, corse subito là per vedere Dario, ma sei ancora lì? Cioè, sì, sono qua, gli onni sono qua, gli faccio qualcosa sulla testa. No? Allora, voglio dire, questo poi mette un è meglio che torni indietro, capitolo 6, versetto 26. Questo è il re Dario che parla. Io decreto che in tutto il dominio del mio regno si tema, si tremi nel cospetto dell'Iddio di Daniele. Come? In tutto il mio regno si tremi al cospetto dell'Iddio di Daniele? Quando questo qua, dunque Dario viene non so quanto tempo dopo e comunque non so quale sia il grado di parentela rispetto a Nebuchadnezzar, perché Nebuchadnezzar cosa aveva fatto? Una bella statua d'oro per me. È passato il tempo, questi ragazzi hanno lavorato, l'opera di Daniele è andata avanti. Poiché egli è il Dio vivente che sussiste in eterno, il suo regno non sarà mai distrutto e il suo dominio durerà sino alla fine. Egli libera e salva, opera segni e prodigi in cielo e in terra. Egli è quel che ha liberato Daniele dalle branche dei leoni. E questo Daniele prosperò, eccetera. Cioè, questa, la figura di Daniele in sostanza è la figura di un uomo fortemente motivato da Dio e un uomo missionario, è andato all'estero, era veramente all'estero, era mica a Gerusalemme, era di là, e ha portato un cambiamento importante, non so quanto si sia esteso al popolo, questo non lo so, ma al capo del popolo, là. Allora, se andiamo alla partenza, nel caso appunto del nessuno di questi tre uomini è sufficiente, la cosa ci deve fare pensare come se c'è stato un uomo, un povero bravo uomo integro, sto parlando di Noè, a un certo punto invece un uomo che aveva studiato, che era preparato e che ha portato anche egli una sua attività, attraverso la sua attività, ha portato un messaggio di crescita, di liberazione, di cambiamento, che è fondamentale. E allora ci sono queste due figure, una di un povero uomo onesto, uno di un uomo invece fortemente dedicato al Signore, con una grande coscienza del rapporto che ha con Lui, e che affronta la missione, non si ferma né davanti al fuoco, né davanti alle minacce, né davanti alla prigione, va avanti, né leoni, non c'è niente che lo ferma. E questo semina. Allora, se voi doveste pensare, noi dovessimo pensare di fare i missionari, cosa dovremmo fare? Dovremmo fare i Danieli o dovremmo fare i Noè? In sostanza, Daniele è l'uomo di Dio evoluto rispetto all'uomo di Dio naturale, essenziale, che è stato Noè. I tempi adesso corrono abbastanza bene, ma io penso c'è un centinaio di anni fa di uomini sparsi in zone non frequentate, dico il centro dell'Amazzonia per dirne uno, là probabilmente c'erano degli uomini integri agli occhi di Dio come lo era Noè. Oggi sarà diverso, però adesso torniamo da noi qua, a che rango siamo? foresta dell'Amazzonia qui non ce l'abbiamo. Ci va bene la naturale innocenza di Noè? No. Quindi ci chiama il Signore in realtà a spostarsi verso il modello di riferimento che ci dà Daniele. Noi siamo chiamati a esercitare, uno, prendere delle decisioni ferme, andare avanti di fronte a queste decisioni prese in rapporto con Dio, affrontare le difficoltà con la fermezza, come abbiamo rapidamente commentato, e poi, essendo uomini di preghiera, ho accennato solo un attimo alla preghiera di Daniele, che ha pregato 3 settimane contro perché l'angelo non arrivava la risposta, andremo a vedere, andatela a vedere voi dopo. Quindi ha un uomo di preghiera che ha scritto la storia. Allora, noi siamo a livello di Noè? No. E il Signore ci pone davanti però il modello di Daniele. Noi siamo chiamati a puntare a quei tipi di comportamento. Ripeto, prima cosa qual è? Prendere delle ferme decisioni. Noi siamo chiamati a prendere delle ferme, salde decisioni, ma su cose che hanno un valore agli occhi di Dio, non di andare in vacanza in un paese piuttosto che un altro, non voglio neanche scherzare, ma siamo chiamati a prendere delle decisioni di fronte a Dio, ma decisioni serie. E le decisioni serie quali sono? Quelle che sono azzardate per la mente umana, ma che sono però alla gloria di Dio, intese a glorificare il Signore. A che livello prenderemo queste decisioni noi? Non lo so. Però se leggiamo il Nuovo Testamento, vediamo che ci sono delle decisioni che sono prese e sono in cadenza crescente. Guardiamo Pietro, per dire. Pietro ha preso decisioni, pian piano è arrivata alla fine, è stato messo di fronte al martirio, il Signore gliel'ha annunziato e gli ha detto anche come lui si sarebbe comportato. Perciò, allora, il messaggio, mi è rimasto in fuori Giobbe, però lo riprenderò, il messaggio di questo passo di Ezechiele, che nessuno di questi tre uomini avrebbe potuto, essendo presente, fermare i piani di Dio in quella fase. Ecco, allora dobbiamo riflettere. Sono tutti e tre uomini che in se stessi il Signore ha onorato, ma non ha considerato, in quel caso, sufficienti per portare avanti degli altri piani diversi. Allora, fermiamoci un po'. Vogliamo, ripeto la domanda, essere tipo Noè, un Noè oppure un Daniele? Noi siamo chiamati all'epoca nostra inesorabilmente a essere dei Danieli, perché non possiamo più permetterci di stare a livello di Noè, ma non lo sto disprezzando, è perché era integro ai suoi tempi, ma i suoi tempi sono passati da un po' e non sono neanche più i tempi di Daniele, la fossa dei leoni non usa più, almeno qui. Però allora dobbiamo metterci nelle condizioni di portare avanti il nostro rapporto con il Signore prima di tutto su base di decisioni sante e serie di essergli fedeli. Su cosa esattamente? Non lo so. Daniele ha cominciato su una questione di cibo, però poi il Signore l'ha messo davanti a delle cose sempre più complesse, ma è stato un uomo che ha seminato grandemente. Che poi la storia sia andata da un'altra parte non importa. Quello che importa è che Daniele è stato fedele e ha combattuto con grande rigore e dignità, arrivando anche a posizioni molto importanti, perché ha veramente voluto. Mi rimane indietro Giobbe, perché mi metto solo come posso dire, il titolo. Se Noè era un buon uomo sempliciotto, Giobbe era un buon uomo non sempliciotto. Ed è più o meno come possiamo essere tutti noi, nel senso che se abbiamo un cuore buono, onesto, in linea di massima, è possibile che il Signore, è più facile che il Signore ci metta qualcosa sulla vita che possiamo avviarci. però dobbiamo anche saper affrontare la prova con la quale ci tira fuori. Non vado adesso a riprendere tutto il discorso di Giobbe, che però è molto bello, è molto significativo, ripreso sotto quest'ottica, perché è molto più vicino a situazioni simili alle nostre. E questo è l'uomo comune a cui dobbiamo pensare. Noi siamo in una posizione, mediamente tutti, di uomini tipo Giobbe. Noi dobbiamo specchiarci in Giobbe per vedere e capire come il Signore muove, desidera che ci muoviamo. Che qualcuno di noi possa essere un Daniele, è possibile. Se il Signore ci chiama, se qualcuno di voi sente la chiamata, prenda la decisione, vada. Che il Signore ci benedica.